For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Fantascientificast, Latitudine Zero, presentano Atavacron, visioni asincrone della fantascienza d'antan.
Ritorna dopo un po' di tempo a Atavacron, la rubrica di Fantascientificast, che è un po' la nostra macchina del tempo per quanto riguarda la fantascienza mediatica. Dato che era un po' di tempo che mancavamo dai nostri feed, a parte una serie di piccole novità che scopriremo pian piano nel corso della puntata, ho con me un ospite d'eccezione a farmi da compagno di viaggio. Abbiamo il nostro famoso uomo dal Giappone, Marco Casolino. Ciao Marco.
Ciao Omar, ciao a tutti e grazie dell'invito a Fantascientificast per parlare di...
Oggi parliamo, Marco, di un film che ho riscoperto da pochissimo, nel senso che quando era uscito nel 1979 l'avevo visto, però non è che mi aveva particolarmente impressionato. Però adesso, tutto sommato, rivedendolo adesso e poi... a distanza di tempo, direi che prima di tutto ha mantenuto un certo fascino nonostante il tempo passato, ma poi soprattutto l'ho ampiamente rivalutato e devo dire la verità, è un film che tutto sommato tuttora secondo me è ancora ampiamente sottovalutato. Sto parlando di Black Hole, il buco nero, che se vogliamo è la risposta Disney al primo Star Wars, cioè parliamo praticamente quello che è proprio diventato Star Wars 4, però io lo chiamo ancora Guerre Stellari perché a suo tempo quando era uscita era ancora Guerre Stellari. E secondo me Marco è uno dei migliori film che la Disney ha mai prodotto, non so se sei d'accordo.
Sì, sì, come fantascienza c'è lui, Tron, questi classici molto sui generis per l'epoca in cui la Disney usava fare fantascienza mainstream. Insomma, a me Black Hole piacque, il finale del film non aveva molto senso. Lessi il libro di Araldine Foster, in cui spiega un po' meglio che cosa succede, però a parte quello, insomma, è un... c'è il mistero, c'è questa nave abbandonata intorno al buco nero, sono in assenza di gravità, insomma, per essere con i mezzi tecnici degli anni 70, i modellini sono fatti benissimo, gli effetti speciali sono con alti e bassi, ma insomma reggono. E poi soprattutto, come dici tu, è la storia che regge, secondo me. Regge benissimo ai quanti anni, troppi anni che sono passati.
Sì, mamma mia. Tra l'altro, Marco, permettimi una parentesi che chiudo immediatamente. Hai citato un nome che è Alan Dean Foster, che prima o poi dovremmo fare una puntata dedicata a lui, perché secondo me, ti ricordi, nei nostri... colloqui prima di preparare la puntata l'abbiamo intitolato il novelizzatore seriale.
Sì, sì, sì,
infatti... è un personaggio incredibile, tra l'altro spesso e volentieri è quello che secondo me ha messo la pezza a tante sceneggiature di film, secondo me, perché lo ricordo molto positivamente. Tra l'altro aveva fatto la novelization del primo Alien, che era stupenda.
Esatto, esatto, in cui c'erano anche le scene tagliate, cioè ovviamente per iscritto. No, lui è bravo, non so se ha fatto anche Enemy Man, il mio nemico, che non bisognerebbe guardarlo, perché quello era un altro... Il film è molto bello, ma il libro era veramente spettacolare, però non so sicuro che sia stato lui. Ma lui sì, comunque scrive in maniera molto... piacevole, non si sovrappone al film, cioè descrive bene le scene, cose che magari uno ha visto, e soprattutto appunto mette tutta una serie di pezze che ovviamente in un contesto cinematografico non è così ovvio.
Esatto, giusto.
Anche se insomma spesso non si sforzano neanche, ma comunque...
Ti do un attimino un po' di diciamo informazioni prima di passare al dettaglio. Come dicevamo, è uscito nel 79 e con un budget superiore ai 25 milioni di dollari di allora, tra produzione e lancio pubblicitario, e ne ha incassato quasi 40 milioni solo nel Nord America. E fra parentesi, fu il film più costoso di quegli anni e fra i primi 20 di quegli anni come film di successo commerciale. Tra l'altro ha ottenuto 2 nomination ai premi Oscar come migliore fotografia e come migliori effetti speciali, che furono realizzati con costosissime tecniche di ripresa computerizzata, ACES, Automatic Camera Effect System, e poi con un particolare tipo di matte, sarebbe il papà del green screen di adesso.
Sì, quei dipinti bellissimi di sfondi incredibili.
Tra l'altro ha un signor cast, perché fra gli interpreti del film ci sono Ernest Borgnin, Anthony Perkins per intenderci era il Norman Bates di Psycho, e con questo film la Disney voleva ottenere alcuni obiettivi ben precisi. In primo luogo si voleva capire se la Disney fosse in grado di produrre non solo film per bambini ma anche qualcosa per adulti. Per far ciò aveva deciso di creare un proprio marchio ad hoc, una nuova casa di produzione, che è da qui che nacque la famosa Touchstone Picture, famosissima. In modo tale da permettere di produrre anche film con un tono più maturo, senza dover utilizzare il marchio Walt Disney, che diciamo che in certi casi poteva risultare inappropriato. L'altro obiettivo, come dicevamo in introduzione, è quello che si può considerare un po' Black Hole come la risposta di Walt Disney ai film Guerre Stellari. Diciamo che dopo la risposta è arrivata dopo, nel senso che se l'è comprata la Lucasfilm, però
sì, molto dopo.
Ecco.
Ma il danno era già stato fatto.
Bravissimo, esatto.
Non che poi sia stato andato tanto meglio, però queste poi sono opinioni che valgono, insomma.
Direi, Marco, che partiamo con la prima novità di questa nuova stagione di Fantascientificast. Permettimi di presentarti un nuovo membro dell'equipaggio di Fantascientificast, la nostra giovane tenente Elisa Elena Carollo, che avrà il compito, in qualità di ufficiale delle comunicazioni, di raccontarci, in questo caso, The Black Hole. Per cui passo la linea a Elisa.
Thank you.
In un futuro non prossimo, le nazioni della Terra hanno inviato nello spazio astronavi con il compito di esplorare il cosmo alla ricerca di nuovi mondi abitabili. Una di queste astronavi è la USS Palomino. L'equipaggio è composto dal capitano Dan Holland, dal primo ufficiale Charlie Pizer, la scienziata sensitiva Kate McRae, il giornalista Harry Booth, il dottor Alex Durant e il robot Vincent. Il loro viaggio viene tuttavia interrotto alla scoperta di un gigantesco buco nero, con una misteriosa astronave nelle sue vicinanze, che in qualche modo evita di venire risucchiata dall'attrazione gravitazionale del buco. Vincent esegue una ricerca e si scopre che la nave vicina al buco nero è la USS Cygnus, una nave esplorativa come la Palomino, che scomparve nel nulla 20 anni prima, e sulla quale si trovava il padre della McRae. La Cygnus non risponde ai segnali inviati dall'equipaggio della Palomino e quindi si avvicinano pericolosamente al buco nero per poterla esplorare. Quando attraccano alla Cygnus, scoprono che la nave scomparsa è circondata da un intenso campo di gravità zero. Al loro arrivo, la Cygnus accende le luci esteriori e McRae avverte la presenza di persone a bordo. All'interno la nave è deserta, ma quando giungono al ponte di comando scoprono che la Cygnus è condotta da vari androidi senza volto in abiti neri, il muto robot da combattimento Maximilian, e l'unica persona al comando è Hans Reinhardt, un importante scienziato. Questo spiega che la Cygnus è stata danneggiata da asteroidi ed è rimasta bloccata. I membri dell'equipaggio sono morti, come il padre della McRae, mentre coloro che hanno lasciato la Cygnus per cercare aiuto non sono più ritornati. I servi robotici di Reinhardt hanno riparato la nave, ma hanno deciso di non tornare sulla Terra per proseguire la ricerca. Negli ultimi 20 anni Reinhardt ha studiato il buco nero e intende andarci dentro con la Cygnus per scoprire i suoi segreti. L'equipaggio della Palomino opta per farsi riparare la nave e andarsene, mentre Durant desidera accompagnare Reinhardt. Mentre esplorano la Cygnus, Holland trova gli effetti personali appartenuti all'equipaggio e osserva gli androidi condurre un funerale, mentre Booth trova un androide zoppicante che gestisce una serra per l'agricoltura. Bob, una vecchia unità mal ridotta, simile a Vincent, gli rivela che gli androidi sono in realtà i membri dell'equipaggio della Cygnus, tramutati in cyborg da Reinhardt, quando si rifiutò di tornare sulla Terra, e che sono programmati a servirlo. Il padre della McRae era il leader di coloro che si ammutinarono, e quindi venne ucciso dallo scienziato. Vincent comunica telepaticamente la verità a McRae, la quale lo dice a Durant, che strappa via il metallo dal volto di un androide, scoprendo il cadavere umano che racchiude. Sconvolti, i due cercano di scappare, ma Durant viene ucciso da Maximilian, mentre McRae viene rapita da Reinhardt per farla trasformare in un altro schiavo robotico. Holland riesce a salvare McRae in tempo, con l'aiuto di Vincent e di Bob, e affrontano i droidi da combattimento inviati per ucciderli. Nel frattempo, temendo che la situazione si stia aggravando pericolosamente, Booth cerca di scappare da solo nella Palomino. Reinhardt ordina di disintegrarla, ma la nave abbattuta va a schiantarsi contro la Cygnus, distruggendo il generatore del campo antigravitazionale. A peggiorare le cose, la nave viene investita da una tempesta di meteoriti che danneggia gravemente la Cygnus, che inizia a spezzarsi in due per via delle forze gravitazionali del buco nero. Reinhardt ordina a Maximilian di preparare una capsula sonda, ma gli crolla addosso un grande schermo visore. I suoi robot umanoidi se ne stanno fermi ad osservarlo, mentre Reinhardt implora aiuto. Maximilian attacca i sopravvissuti della Palomino e danneggia gravemente Bob, prima di venire sconfitto da Vincent. Holland, Pizer, McCray e Vincent raggiungono la capsula sonda e abbandonano la Cygnus, ma poi scoprono che i comandi della navetta sono impostati per un percorso che li conduce nel buco nero. Nel finale, dopo un surrealistico viaggio nel buco nero, vediamo Reinhardt che viene racchiuso all'interno di Maximilian e si trova in un orribile luogo incendiato, simile all'inferno dantesco. Mentre la capsula sonda con dentro i protagonisti attraversa una specie di paradiso cristallino e si ritrova in un altro punto dell'universo, dirigendosi verso quello che potrebbe essere un pianeta abitabile.
Won't you come?
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it.
Dunque Marco, direi che The Black Hole può essere un ibrido che mostra in parte e sempre in maniera superficiale, secondo me, ciò che la Disney avrebbe potuto essere e che per paura non è mai riuscita a diventare. Mi riferisco a quel continuo danzare sotto luci sulfuree che spaventano e che si radicano come le paure primordiali della nostra infanzia, un po' come quella dei mostri che dimorano sotto il nostro letto, che sai, da bambini praticamente ci spaventano, no?
Voglio fino a 12 anni con la luce accesa, sì.
Oppure con il lenzuolo praticamente sopra la testa. Da questo film sono nati personaggi robotici entrati nella nostra fantasia. La Touchstone Picture, concepita, come dicevamo innanzi, per affrontare tematiche particolarmente legate al mondo degli adulti. Ma io sono quelli che ti ricordi Fantasia?
Ah beh, vabbè, quello è proprio un livello eccelso.
Ti insomma, ricordi la spaventosa La notte sul Monte Calvo, no? Quando c'era il male che si ergeva tra tenebre purpuree sotto una sinistra sinfonia diabolica? Oppure La danza degli scheletri, La strega di Biancaneve? Diciamo che il male esiste ed è un archetipo dell'inconscio, oltre che della favola. Negare la sua esistenza terribile significa sfornare sirenette, pesci parlanti doppiati da voci famose ed altre cagate, scusa il termine, del nostro misero edulcorato presente.
Beh, lì c'è anche il politically correct che sta facendo.
Esatto, esatto. Sì. Qui però abbiamo che fin dalle primissime battute c'è questo odore di zolfo che alleggia nel film, no? Sì. Il buco nero, no? Già il buco nero, che è il primo che Vincent, il robot, abbia mai analizzato, viene subito apostrofato come un'immagine da inferno dantesco da Booth, che osserva l'ologramma del fenomeno proiettato sul ponte della Palomino della nave. E la sensazione di stare a guardare qualcosa di luciferino viene rafforzata da Pizer, che è un altro dell'equipaggio, che di lì a poco rincara la dose dicendo: quando vedo uno di quelli mi spavento e penso che appaia un tizio vestito di rosso con le corna e un furcone.
Beh, quello poi è, come si chiama, la miniserie, che poi è il bellissimo libro di Childhood's End, no? Di sì. Clark, anche lì, quando viene Satana.
Infatti. Beh, tra l'altro poi, parentesi, stiamo ancora aspettando che la famosa miniserie che è uscita, ma qui in Italia non è mai stata proposta, ahimè.
Beh, lì c'è Coso che fa l'alieno, il grandino, non mi ricordo il nome, quello che era il cattivo di Last Action Hero e che poi era il padre dei Lannister, mo mi sfugge il nome.
Sì, ho capito qua, il patriarca dei Lannister, sì.
Che c'ha una voce incredibile, pure questi sono tutti attori.
Direi che sono molto spettacolari e maestose le sequenze, tutto tanto con una bellissima colonna sonora di John Barry, che ci mostrano il buco nero e la Cygnus che sussiste immobile accanto ad esso. Fra parentesi, anche questo fil rouge diabolico si gioca anche molto sui colori, il rosso del vestito del dottor Reynard è tanto mefistofelico anche nella sua immagine, al barba incolta, e tra l'altro anche il suo compagno fedele, se vuoi, braccio destro robotico, che è Maximilian, anche lui è rosso.
Okay? Lui mette, l'ho rivisto poco fa, lui c'ha un look, mette paura, insomma. Però insomma, quasi è disegnato bene.
Quasi silonico, perché col fatto che c'aveva questa sorta di visore rosso ricorda molto, no?
Sì.
Poi direi, Marco, ci sono, secondo me, se vuoi, Maximilian è, secondo me, facendo un azzardo, è la versione del famoso Robby del pianeta proibito, però libero dalle famose tre leggi della robotica, ok?
Sì,
per
sì,
questo non ha nessun tipo di morale e sostanzialmente è un cattivo ma coi controfiocchi. Tra l'altro c'è anche una scena molto molto cruda per i tempi e per il tipo di film, che, che ha ben poco di disneyano, che quando sostanzialmente viene il dottor Durant viene ucciso, trivellato al torace da uno dei suoi bracci rotanti.
Sì.
C'è da dire una cosa anche, Marco, che questo la Disney dopo sfruttò anche sempre la Touchstone anche per produrre film ancora, se vuoi, più per adulti, tipo Terrore della Sesta Luna, tratto da romanzo Elaine, e sempre tratto da romanzo Elaine anche Starship Trooper.
Quello è un grandissimo film, sottovalutato, incompreso, un capolavoro di lo humor.
Ma secondo me sì, in effetti ne avevamo parlato in un team up che consiglio a tutti di riascoltare, in uno dei primi team up di Fantascientificast. In effetti è anche se diciamo non è che molto riporta molto lo spirito del libro, però secondo me è un film che va visto come qualcosa a sé stante, liberamente ispirato da A, però è un film che tuttora secondo me va rivisto e va rivalutato.
Sì, sì, ma io mi ricordo che al tempo non fu capito, addirittura ci furono anche gruppi neofascisti dell'Olanda, del Nord Europa, che prendevano pezzi di questo Starship Trooper pensando che fossero seri, invece che
no, era
la presa in giro della cosa. Quindi ma lì è cosa, è polverone, no?
Sì, esatto, no, esatto.
Stacchetti pubblicitari, televisione di regime, queste cose veramente...
Ti ricordi in Robocop i famosi spot? Erano sì. Micidiali, erano veramente. The Black Hole all'epoca fu accolto, Marco, con pareri misti, e successivamente, come avviene per molti film, fumetti e serie televisive, cominciò ad avere un suo seguito di appassionati, diventando in effetti una specie di film cult, complice tra l'altro, Marco, il fatto che ha avuto pochissimi passaggi televisivi, via per l'home video è stato diffuso in maniera poco capillare, adesso tra l'altro è disponibile su Netflix, tra parentesi, sì. Per cui se i nostri ascoltatori se lo vogliono riguardare lo trovano tranquillamente sul Netflix. Direi poi, per quanto riguarda il resto, abbiamo gli effetti speciali, ovviamente, come te dicevi in introduzione, risentono, come posso dirti, degli alti e dei bassi. E però quello che continuo a dire, se avete l'occasione riguardatelo, perché dopo converrete con me che tutto il film secondo me ha questa, come dire, retrogusto sulfureo diabolico, che secondo me è, o quantomeno qualcosa che, se vuoi, è molto inerente al passaggio dall'inferno, dal purgatorio, cioè la Palomino che si appresta ad esplorare la Cygnus, al infernale, quando presenta alla fine, tra l'altro con delle scene anche tra l'altro molto infernali nel vero senso della parola, e poi con il paradiso quando alla fine, tanto non spoileriamo perché è un film ormai vecchio, quando alla fine si come posso dirti, si passano nell'ipotetico universo parallelo al di là del buco nero, è un qualche cosa, come dire, il passaggio a un nuovo paradiso.
Sì,
invece
Marco, nel libro c'era la spiegazione in più, che una delle quella che aveva poteri extrasensoriali gli permetteva di sopravvivere appunto all'immensa gravità del buco nero, e quindi passare in questo ipotetico, ma in realtà non esiste, il buco bianco, appunto, trovarsi al di là, mentre il cattivo si trova all'inferno. Loro, ma come dici tu, questo tema già te lo introducono dall'inizio, già con una citazione di Dante che comunque Hollywood non è ovvio che conoscano, e quindi il tema che tu dici, lo zolfo, la cosa, è chiaro che pervade tutto il film, ha anche atmosfere, sceneggiature, insomma, si vede che i soldi ce l'hanno, no? Quindi non dico che ricorda 2001, però questi set giganteschi, questi matte painting, ben, insomma, è un film, questa astronave è gigantesca, la Cygnus, tra l'altro, sì, rispetto
una roba, aveva addirittura dentro delle, letteralmente delle quasi delle monorotaie per spostarsi da una parte all'altra,
sì,
della era quasi, si può dire che era quasi un'astronave generazionale.
Sì, praticamente, beh, come dimensioni sì, bisognerebbe controllare. Era anche quelle, tipo quelle di Gunbuster, che era un cartone animato di anno, quello di Evangelion, in cui c'era la metropolitana dentro l'astronave, c'erano tipo tre linee di metropolitana, perché era talmente lunga, tipo 20 km, cose lì, assurdo, senza senso, quella finale era 70, e quindi tu c'hai bisogno della metro per spostarti E lì viene in mente anche Balle Spaziali, ti ricordi quando Casco Nero corre perché questa strada è troppo grande.
Gold Channel opened. Da oggi potete supportare Fantascientificast anche con Patreon. Perché Patreon? Realizzare questo podcast è un piacere per noi, un momento di svago e un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona, coinvolgendo una comunità aperta e attiva. Da quando esistiamo, siamo entrati in contatto con molte persone e l'entusiasmo rispetto a ciò che facciamo ci ha fatto davvero piacere. Fantascientificast è liberamente accessibile e scaricabile gratuitamente da voi ascoltatori. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. L'hosting su Podbean, le licenze SIAE, l'hardware e il software utilizzati comportano costi mensili che attualmente sono coperti dai nostri risparmi personali. Molto liberamente, voi ascoltatori potete contribuire ad alleviare questi costi. Patreon ci dà la possibilità di modulare i livelli di donazione e le milestone rappresentano ciò che potremmo fare con adeguati livelli di finanziamento. Grazie sin d'ora a chi vorrà contribuire tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast.
Ma Marco, scusa, a livello di plausibilità scientifica?
Vabbè, lì il buco nero è reso abbastanza bene, è nero, e poi c'è intorno questo gas, che se, dipende poi quanto uno vuole essere pignolo o Sheldon Cooperesco, perché poi innanzitutto nel 79 comunque tutta la teoria non era neanche forse non era neanche dimostrata, stata osservata ancora un buco nero, anche se c'è il primo disegno degli anni 70, c'è un disegno molto bello fatto a mano del buco nero, più fedele di quello di Interstellar tra l'altro, che lo mostra simmetrico per via dell'effetto Doppler, cioè della rotazione però se tu ti ricordi Spazio 1999, che era di un paio d'anni prima, forse tre anni prima, non mi ricordo esattamente gli anni, però la prima stagione loro passano attraverso quello che chiamano il sole nero, un po' perché comunque buco nero, quando fu introdotto il termine, come anche Big Bang, erano considerati termini dispregiativi, buco nero per ovvi motivi, perché appunto la gente non crede, gli astrofisici danno certe mazzate e litigi che non avete idea, e quindi buco nero era appunto un termine dispregiativo. Big Bang credo che il termine fu usato per criticare Lemaître, che era un sacerdote oltre a essere che uno studioso di relatività generale, forse proprio da parte di Einstein, perché Einstein prevedeva l'universo, cioè gli piaceva l'idea di un universo che esisteva da sempre e che sarebbe esistito per sempre, e quindi ci mise questa costante cosmologica che poi disse fu il più grosso errore della mia vita. Lemaître disse no, ma se tu risolvi le due equazioni verso un inizio, c'è questa cosa, un inizio puntiforme, e lì poi c'era parecchia, non un miscuglio tra religione e scienza, perché ovviamente Lemaître, che era sacerdote, separava le due, però chi gli attaccava diceva ma tu vuoi la creazione dell'universo da parte di Dio, insomma. Comunque alla fine tanto sta che il Big Bang c'è. Un altro dei non si potevano dire era Urano, perché appunto in inglese è Uranus, e quindi la gente diceva forse mo chiamiamo questo pianeta Uranus, tanto più che in c'è un fumetto che Luther Arkwright, che pure quello è di universi paralleli eccetera eccetera, lo chiama in un'altra maniera, perché dice non si poteva usare sto nome, veramente vergognoso. Anche lì in italiano si perdono, ma sono infinite le battute su Uranus in inglese. Per tornare alla plausibilità del buco nero, è abbastanza plausibile, è chiaro che se tu entri dentro un buco nero viene disintegrato e la cosa finisce lì. Loro nel film dicono quasi correttamente, è probabile che l'universo sarà tutto mangiato dai buchi neri. In realtà poi Hawking, il fisico famoso che è apparso anche in Star Trek Next Generation giocando a poker con, lui dice no, in realtà i buchi neri possono anche evaporare, perché io sull'orizzonte degli eventi, cioè il punto oltre il, proprio sulla superficie del punto di non, sulla superficie di non ritorno, se casco dentro fuori non casco, però si possono creare fenomeni di meccanica quantistica per cui io creo delle coppie particella antiparticella, una cade l'altra no, il risultato è che il buco nero evapora. Quindi al momento non si sa l'universo come si evolverà e se poi i buchi neri, appunto, che dovrebbero evaporare, alla fine spargeranno questa massa in un universo sempre più esteso e areato. Certo, appunto, se cadi dentro vieni schiacciato e vieni disintegrato. Su quel punto di vista non ci piove. Dove litigano adesso? C'è un libro che però a me non è che piace tanto, di Susskind, perché è un altro grande fisico teorico. E questi sono tutti gota della fisica teorica, però lo trovo molto autoreferenziale, perché fondamentalmente racconta delle scommesse tra lui e Hawking, che poi alla fine dice vabbè, ma che me frega, mentre Feynman, che le avventure di Feynman quando apriva le cassaforte per il progetto Manhattan e tutte le donne che ci ha avuto andavano nei pub a rimorchiare, sono spettacolari. Lui era anche nel comitato del Challenger. Comunque, per tornare al buco nero, la domanda è: va bene, tu che muori siamo sicuri, ma muori bruciato o muori schiacciato dalla gravità? Perché una delle ipotesi è che ci sia una specie di muro de fuoco, per parafrasare Mario Brega, quindi, perché comunque lì nel buco nero tu hai relatività generale e meccanica quantistica che si trovano insieme, e però nessuno ha una teoria di relatività generale e meccanica quantistica. L'hanno rincorsa i fisici delle stringhe per decenni, ma senza grossi, sicuramente senza successi sperimentali, molta teoria ma poi boh. E quindi è forse l'unico punto in cui uno può cercare di capire qualcosa di più dell'universo, di cui adesso noi sappiamo tantissimo, ma in realtà non sappiamo niente. Non sappiamo perché si espanderà per sempre, non sappiamo perché è fatto di materia e non di antimateria e così via. Per tornare al buco nero del black hole, secondo me è una degnissima rappresentazione. Appunto, io poi magari te la mando nei link. Questa qui l'ha fatta, quella che dicevo io, è Jean-Pierre Luminet nel 79 proprio.
Okay.
Disegnata sulla base di osservazioni astronomiche, però disegnata a mano.
Se e c'è mai, questa. Marco, la mettiamo poi nel link sotto nelle note all'episodio.
E poi c'è quella di Interstellar, che anche quella è fatta molto bene, anche perché hanno veramente scocciato in tutte le salse che quello era fisicamente corretto. In realtà, appunto, l'Interstellar loro lo fanno vedere simmetrico, mentre quello è appunto asimmetrico, però diciamo va più che bene il buco nero. Il resto avrei molti più dubbi. Lì poi c'era Kip Thorne, che poi ha vinto il Nobel adesso quest'anno per la scoperta delle onde gravitazionali. Però Interstellar, cioè, mentre il buco nero un po' come Armageddon, il buco nero non è che si fregia di una plausibilità che poi non ha. Tu dici vabbè, c'è un buco nero, può essere l'inferno, non è che poi ti dico vabbè, ti scrivo l'equazione dell'inferno. Interstellar io trovavo un po' fastidioso che appunto loro si fregiavano di aver fatto tutto esatto dal punto di vista della fisica, e mentre il buco nero era esatto, il resto era tutto sbagliato, no? Se ti ricordi, tu decolli dalla Terra con Saturno 5 e poi vai su quel pianeta che c'è un fattore Lorentz, cioè che quella invecchia di 20 anni su un pianeta, che quindi dovrebbe avere una massa infinitamente superiore al buco nero intorno a cui quello gira, e poi ci decolli col pandino, no? Quindi ci dovresti avere un campo di gravità immensamente superiore a quel buco nero, e però boh, vabbè. Però ecco, semmai in quel tipo di film è meglio non dire ah, però questo è esatto, perché appunto poi alla fine non è mai esatto, ma è giusto che sia così, perché tu stai raccontando una storia. Però se poi dici sì, però io ti racconto la storia, è pure giusta, no, perché ti sto insegnando una cosa sbagliata. Però insomma, il buco nero del film, ecco, non c'erano gli effetti di relatività generale, cioè quello che appunto più ti avvicini al buco nero più il tempo scorre lentamente. Infatti a un certo punto lui c'è il mefistofelico, come lo chiami tu, sì. Maximilian Schell, dice ah, sono passati 20 anni terrestri. Lì poteva dire una cosa tipo sì, ma per me ne sono passati molti di meno, perché sono vicino al campo gravitazionale. Lì c'è sempre in Gambuster, in cui loro fanno creano un buco nero da Giove, e lì ci sono tutti gli effetti di relatività generale calcolati come si deve. Però
Sì, da quel punto di vista lì Gambaster secondo me era fatto veramente con una plausibilità. Poi le famose, ti ricordi le famose lezioni di fisica?
Tanto... Lì alla fine ci stanno le trasformazioni di Lorentz con tutte le equazioni scritte giuste, cioè come tu lo spazio-tempo viene distorto via via che tu ti muovi alla velocità della prossima a quella della luce.
Marco, facciamo una promessa ai nostri ascoltatori che prima o poi, spero prima che poi facciamo proprio uno speciale dedicato a Gambaster, perché secondo me ne vale la pena veramente, perché è veramente secondo me una delle più grosse genialate che a livello di anime che siano mai state fatte. Sì. Marco, invece una domanda proprio sempre relativa ai buchi neri. Il fatto, ti faccio un esempio, nell'universo di Star Trek, ad esempio, quello canonico, ci sono i falchi da guerra romulani che sono alimentati a microsingolarità, praticamente dei micro buchi neri. Sì. Ciò può aver senso tecnoscientificamente parlando o anche lì è una tecnobubble?
Ma dunque essere quasi possibile, in realtà più piccolo è il buco nero più velocemente lui evapora, per cui se ce l'hai di una dimensione giusta, che adesso non me sto a calcolare perché ne dovrei guardare un po' di conti, e potrebbe essere che lui evapora emettendo energia e poi e quindi riescono ad avere energia. Il punto è che se tu vuoi comunque convertire tanta massa in energia, questo buco nero deve pesare moltissimo e quindi poi la tua astronave pesa tantissimo. Quindi però è simpatica come cosa la singolarità. C'era un episodio molto bello, tra l'altro, in cui
quello dove si fermava il tempo. Se non
Quello è uno dei migliori, visto di recente, uno dei migliori. Anche sempre non tanto in Gambaster, in Nadia, sempre di idea che hanno l'astronave, quella che ti prendono dopo. Aveva appunto anche lì due buchi neri, in quel caso che ruotano uno attorno all'altro e producono energia tramite onde gravitazionali. Ovviamente non è possibile perché l'onda gravitazionale è un effetto talmente microscopico, però diciamo anche lì tu non chiedi la plausibilità alla cosa, è più l'immagine, no? Tu comunque quando fai fantascienza sei un pittore, sei un artista che deve comunque evocare immagini, altrimenti se tutto subluce, tutto allora noioso, insomma.
Tra l'altro, Marco, te l'avevi visto Event Horizon, punto di non ritorno?
Beh, ma anche quello non era bruttissimo, era un horror, però.
Però anche lì ti ricordi, astronave sperimentale alimentata, cioè che più che creava un buco nero per viaggiare. Sì, sì, sì. Anche lì che nel creare buco nero va in una sorta di dimensione diabolica. Caspita, anche lì secondo me c'è quasi un parallelo fra Black Hole e Event Horizon. Tra l'altro anche quello lì è un film secondo me da rivalutare, perché non era male
Event Horizon. Non era malaccio, insomma, per essere un horroraccio era carino. Sì. Ma è perché comunque il buco nero ha sempre affascinato, appunto, sia perché all'inizio non si sapeva se esistessero o no, poi sono state osservate, ce n'è uno gigantesco al centro della galassia, se ne vedono.
Marco, scusa, allora parlo da profano con qualche rudimento che poi da quanto ti frequento stai arricchendomi da questo punto di vista. Gigantesco in termini astronomici, di che dimensioni parliamo?
Miliardi di masse solari, anche lì non mi ricordo esattamente quanto, però siamo sugli ordini dei miliardi di soli.
Di soli.
Però anche lì, se vuoi, a posteriori è normale, perché tu ovviamente nel centro della galassia c'è talmente tante stelle che prima o poi queste collidono e alla fine una di queste più grosse esplode e può formare, se sono grandi, può formare un buco nero e poi comincia e si mangia tutto quello che c'è intorno. Però anche lì non è che è istantanea la cosa. Loro hanno, gli astronomi hanno stimato e misurato la massa del buco nero vedendo tutte le stelle che gli orbitano intorno. Quindi c'è tutte queste stelline che orbitano intorno a apparentemente nulla, e hanno stimato appunto queste miliardi di masse solari, che praticamente tutte le galassie o quasi hanno al centro questo buco nero supermassivo. E ce ne sono tantissimi di buchi neri. Tra l'altro le prime onde gravitazionali che hanno visto, prima Lago e poi l'italiano Virgo, era due buchi neri, ciascuno di 20 o 30 masse solari, quindi dei mostri microscopici e invisibili, perché poi un buco nero di 20 masse solari anche lì facciamo i conti, ma insomma secondo me è piccolo, è grande quanto le mura di Roma, sarà meno di un chilometro, mm-hmm. non vorrei dire scemenze, ma insomma è molto piccolo, che collassano sull'altro, e quindi cioè due cose, due nulla che collassano sull'altro e danno un segnale a miliardi di anni luce che viene preso da questi rivelatori di onde gravitazionali, che è un effetto spettacolare. E proprio di recente invece hanno visto il collasso di due stelle di neutroni che sono più piccole, molto più vicine, però siccome appunto non è il buco nero che non emette praticamente niente, a parte le onde gravitazionali, cioè quest'articolo l'hanno pubblicato 3.000 persone, perché praticamente ci sono 900 istituzioni, 900 università che l'hanno visto, e nelle onde gravitazionali e sono 1.000 persone, nei raggi gamma con i satelliti in orbita fermi e l'italiano agile, poi nei raggi X, l'hanno vista a tutte le frequenze, tra l'altro hanno formato due terre equivalenti di oro, quindi se qualcuno può andare lì,
sì. Diventa, cioè, come dire, oltre ricco, sì, per l'eternità, si può.
Sì, è un po' come la Zio Paperone, ti ricordi? Anche lì c'era quell'episodio che trovano nel fumetti, che trovano l'oro nello spazio, c'è questa corsa all'oro nello spazio. Anche lì non è la plausibilità che tu cerchi, anche se poi anche lì dovremmo fare una puntata su Carbax e Don Rosa, che sono molto molto esatti dal punto di vista della fisica, però è appunto la pennellata, è l'idea della corsa nello spazio. Se vuoi, come corsa all'oro, c'era anche quell'altra puntata molto carina di Star Trek, che in realtà sembrava più questo pazzo mondo, no? In cui loro andavano a cercare questa razza ancestrale che poi aveva riempito la Terra e la galassia di,
sì,
umanoidi.
Sì, che tra l'altro era una puntata, se non sbaglio, in due parti, che tra l'altro lì era stata fatta come, se vuoi, spiegone scientifico, perché il fatto che gran parte delle razze che si vedeva in Star Trek aveva connotazioni umanoidi sostanzialmente. Sì. Che poi una cosa lì, non so se i nostri ascoltatori se la ricordano, combinazione, quando, tanto anche qui possiamo dare come spoiler perché parliamo di una serie ormai vista e stravista, quando si vede alla fine la proiezione olografica di questi alieni seminatori, chiamiamoli così, brutto il termine, però mi dà l'idea, sono praticamente identici ai mutaforma di DS9, quelli, sì, del Dominio. Sì. Tanto, sì. Un po' perché era interpretata dalla stessa attrice, un po' perché...
Ah sì, la stessa, la cattivona, sì. Ah, non lo so, esatto. Questo. Ah.
Ma poi se te li vedi proprio come connotazione fisica, da lì poi c'erano partiti di quelle speculazioni a suo tempo, no? Del fatto che allora vedi che sono stati i fondatori che tutto sommato avevano portato la vita dell'universo, eccetera, eccetera. Sai, dopo... Marco, ascoltami, facciamo un regalo ai nostri ascoltatori e le facciamo un piccolo spoiler sulla prossima puntata della Sindrome di Nomaru?
Vai, comincia tu e poi...
Dunque, per intenderci, la Sindrome di Nomaru non è che sia sparita per una serie di eventi professional personali, diciamo, non siamo riusciti a tenere un ritmo decente, ma torna, nel senso che praticamente, come dire, adesso... Qui a podcast non si può dire, però sostanzialmente registriamo a breve la prossima puntata. È una puntata, se volete, anomala nell'anomalità del podcast sul Giappone, perché affronteremo un argomento, se volete, partendo sempre da basi molto, fra virgolette, leggere, però affronteremo un argomento abbastanza drammatico, vero Marco?
Beh sì, l'idea è di parlare, visto che è d'attualità, appunto sempre in un contesto podcast, dei rapporti tra Giappone, Corea del Nord e quello che sta succedendo nell'estremo oriente, e appunto tra il serio e il faceto, perché comunque, per quanto drammatiche siano queste cose, poi inutile, cioè comunque è sempre il leitmotiv per sdrammatizzare un po', quindi partiremo sicuramente dal nostro mitico, quello che ha fatto scoccare il nostro amore, che è Pulgasari, sì, cioè il Godzillone nordcoreano. Però avremo un ospite d'eccezione, che è il giornalista Antonio Moscatello, che ha fatto questo libro, Megumi, in cui narra le vicende di questa, una delle tante ragazze giapponesi che è stata rapita dai nordcoreani per addestrare le spie nordcoreane in Giappone. Quei, per decenni non si è saputo nulla di molti di questi, anzi di alcuni ancora non si sa nulla, e appunto lui, che è un grande giornalista e conoscitore raffinato del Giappone, della Corea, delle due Coree, così, della Cina e così via, ha scritto questo libro, che tra l'altro preconsigliamo, perché comunque riesce a toccare, insomma, temi delicati, appunto, non come noi che non siamo capaci, dobbiamo sdrammatizzare, ma insomma col giusto tono. E quindi abbiamo chiesto, gentilmente ci
onorerà della sua presenza.
Eh sì, della sua augusta presenza, così sembra che lo prendiamo in giro, ma insomma, assolutamente, visto che è un punto un po' molto complesso, no? Perché ci sono state sempre, quando registriamo, da poco le elezioni in Giappone, in cui poi insomma...
Tra l'altro anomale anche lì, perché per colpa del tempo sostanzialmente hanno avuto un andamento un po' strano, vero Marco?
Sì, però in Giappone di solito non vota mai nessuno, cioè l'affluenza dell'urna è comunque bassa. Poi si sapeva che il primo ministro avrebbe stravinto, perché comunque A aveva fatto, ma ne parleremo la prossima volta, terrorismo psicologico, la cosa della Corea del Nord. B, il partito all'opposizione praticamente si è disintegrato, si è imploso, si è disciolto,
è passato
per un buco nero, quindi ha stravinto, quindi c'è 2/3 della maggioranza, e quindi boh. Però insomma ne parleremo meglio forse in una puntata della sindrome di Nomaro.
Poi direi, Marco, che a questo punto ti promuovo ufficialmente mio compagno di viaggio, per cui adesso, e qui diamo un altro piccolo spoiler, nella prossima puntata della rubrica Big in Japan, ti voglio come compagno di viaggio.
Dai, la Rene Ferretti, dai.
E tra l'altro anche qua, piccolo spoiler, parleremo del mitico sottomarino Trivella.
Adragon.
Esatto.
Sì, che doveva essere, dunque com'era, il quarto o quinto scafo di classe Yamato, se non ricordo male.
No, era proprio una classe di sottomarini, guarda, ho fatto delle ricerche che adesso non vogliamo troppi spoiler, Marco, perché sennò proprio, guarda, in diretta registrata, sostanzialmente erano sono dei sottomarini, venivano chiamati la classe I, o A, dipende dalla denominazione, se era fatta dagli alleati o interno al giapponese, che erano fra i più potenti sottomarini allora esistenti, la cui supremazia rimase intatta fino all'avvento della propulsione nucleare, ed erano enormi, perché parliamo per i tempi, erano lunghi più di 100 metri, per i tempi erano dei signori enormi, e erano dotati di larghissima autonomia, perché dovevano essere in grado di fare la spola fra il Giappone e la Germania.
Ah, ma quindi sono sottomarini veri, no? Pensavo parlassi di quelli fantascientifici. Dai, questa cosa non la sapevo, 100 metri addirittura.
Erano, infatti, l'Atragon, per intendersi, dopodiché basta spoiler, l'Atragon era derivato da, cioè l'Atragon del film era derivato da uno di questi sottomarini che era misteriosamente scomparso.
Sparito.
Qui mi fermo. Dunque Marco, direi che per questa puntata è tutto. Ti ringrazio sempre della tua presenza.
È sempre un piacere.
Fantastico, come ti ripeto, tanto ormai sei, come dire, ormai precettato per da qui all'infinito, visto che siamo sull'orizzonte degli eventi, per cui il tempo qui
per noi passa normale, per il resto passeranno miliardi di anni, quindi
esatto.
Grazie, è un onore, ma veramente.
No, del cielo, dai. Direi che per questa puntata è tutto, ci sentiamo a questo punto, direi settimana prossima. Ciao Marco.
Ciao Omar, ciao a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.